18 e 33 minuti in Radio Popolare, Popolare Network, questa è Pop Sera. E noi riprendiamo a parlare di Milano con una diretta fino alle 19.30 perché è in corso il Consiglio Comunale, quello che è la sede del dibattito politico più importante della città degli ultimi anni, dopo che si è aperta una inchiesta a Milano da parte della Procura che vede coinvolti molti dei protagonisti di questa stagione politico-amministrativa. Sappiamo che è indagato anche il sindaco Sala, il quale ha parlato in apertura, un intervento molto deciso nella sua autodifesa, non tanto dal punto di vista giudiziario quanto dal punto di vista politico. In studio mi ha raggiunto Roberto Maggioni. Buonasera Roberto.
Ciao Luigi, ciao.
E proprio adesso sta parlando un consigliere comunale che si chiama Bruno Ceccarelli, che ha un ruolo importante.
Bruno Ceccarelli del Partito Democratico è il presidente della commissione urbanistica, quindi sentiamo. Molto importante.
Abbiamo fatto il massimo, non è sufficiente, dobbiamo essere esigenti, serve di più. Solidarietà a Beppe, ma umana solidarietà anche a Tancredi. Io ho la convinzione che possa smontare le accuse, te lo auguro, e soprattutto lo dico perché ti abbiamo conosciuto in questi anni con una persona che è sideralmente diversa da quelle che sono le ricostruzioni che abbiamo letto sui giornali. Ricostruzioni, lo dico, che non riportano le discussioni che abbiamo fatto sul futuro, su quello che dovrà essere l'urbanistica a Milano, su quelle che sono le priorità. E un pezzo di queste discussioni è la cosa che sarà dirimente, definirà da che parte sta il nostro cuore. Serve fare cose, serve farle bene, serve governare i fenomeni che hanno inciso e che ovviamente dobbiamo affrontare insieme. Qualche sfida l'abbiamo intrapresa, qualcuna vinta, qualcuna no. Se siamo stati tra i primi a parlare di edilizia residenziale sociale, di ERS, abbiamo anche visto però che ci sono stati dei fenomeni opportunistici, le residenze universitarie che si sono mangiate la stragrande maggioranza delle case ERS e che hanno lasciato i lavoratori con le briciole. Bisognerà occuparsene dividendo in due binari questa cosa. Bisognerà lavorare ancora sulla Commissione Paesaggio, anche se molto è stato fatto, per togliere tutti quei compiti che da Verga in poi le sono state attribuite in più rispetto a quelle che sono i minimi di legge, per evitare che ci sia un potere laddove ci sono persone che sono a titolo gratuito e con parere consultivo. Infine il tema della casa. Già è stato detto molto, già è stato fatto molto, c'è l'obbligatorietà dell'edilizia residenziale sopra i 10.000, la si vuole portare a 5.000, io sono convinto di una cosa, l'abbiamo detto come Partito Democratico nei nostri convegni. Serve ribaltare l'elemento. Ogni metro in più costruito deve contribuire alle case per chi non se le può permettere, in maniera diversa a seconda della dimensione. Ma serve dare questa cosa che in passato è stata contrastata profondamente. Infine dico due cose su noi consiglieri e chiudo.
Lo lasciamo andare alle considerazioni sul Consiglio Comunale. Bruno Ceccarelli, che è del Partito Democratico, è un consigliere del Partito Democratico, è qui, essendo presidente della Commissione Urbanistica era importante ascoltarlo. Come la possiamo definire questa? Fa una dichiarazione di discontinuità, il termine che si sta usando in queste settimane rispetto a quello che ha fatto il Comune in tutti questi anni?
È entrato nel merito di possibili cambiamenti rispetto ai titoli che aveva dato Beppe Sala nel suo discorso, dove era stato piuttosto vago, infatti un discorso che è stato molto rivendicativo di quanto fatto in questi anni, però sul futuro aveva dato proprio soltanto i titoli in una parola, per capirci. Adesso Bruno Ceccarelli, che è il titolare della commissione urbanistica o rigenerazione urbana, come si chiama il linguaggio moderno, sta diciamo dettagliando, entrando nel merito di che cosa si potrebbe cambiare, anche se in realtà da quello che ho sentito ha ripreso alcune delle modifiche già annunciate prima di questa inchiesta, perché una riflessione era stata già avviata in seno alla maggioranza.
Il tema è la casa, naturalmente, centrale, quello su cui premono di più, diciamo, i critici da sinistra di questa amministrazione comunale, la casa in una città che è diventata talmente cara che anche chi lavora non riesce più a viverci. Questo naturalmente è il cuore della politica. L'altro tema fondamentale in questa fase politica è quello dello stadio. Sala lo ha appena accennato, anche se sappiamo che ieri è stato un oggetto importante dell'incontro tra il sindaco e il Partito Democratico. Si sono visti e hanno lì probabilmente deciso come andare avanti fino alla fine della consiliatura.
Sì, è stato chirurgico sullo stadio, ha detto tre parole: rispettare i tempi, punto.
Che vuol dire arrivare adesso?
Arrivare, decidere. Votare la vendita dello stadio entro il 10 di novembre. Ricordiamo, 10 novembre è la data attualmente indicata come data dalla quale scatterà il vincolo culturale sul secondo anello dello stadio Meazza. Dopo il 10 di novembre teoricamente non si dovrebbe più poter abbattere lo stadio, quindi se invece la vendita avviene prima il vincolo non scatta e Inter e Milan, i due fondi che oggi sono proprietari di Inter e Milan, potrebbero poi procedere con l'abbattimento e la costruzione.
Qual è stato l'altro passaggio importante secondo te del discorso di Sala?
Beh, allora, ha diviso il discorso in tre. Nella prima parte ha parlato delle indagini, è stata la replica quasi punto per punto alla procura, ha detto una frase molto ad effetto: qui a Milano io ho le mani pulite, e poi ha detto: ho sempre agito nell'interesse dei cittadini, non esistono azioni che ho fatto a mio vantaggio.
Poi c'è la seconda parte, che è quella programmatica, e la terza parte quella più politica.
Esatto, sì, ci siamo una parte più su quanto è stato fatto, e quindi Sala ha detto, insomma, abbiamo sempre agito in maniera progressista in quello che abbiamo fatto.
Sentiamolo un po' questo passaggio.
Noi, nessun altro, abbiamo il dovere di mantenere gli impegni assunti nei confronti degli elettori e delle elettrici. Semplicemente questo: far crescere Milano su una strada che tenga insieme le ragioni dello sviluppo e del sostegno a chi fa fatica. Questo è il senso della nostra politica. Ma noi dobbiamo essere consapevoli e anche orgogliosi del nostro percorso. Per quello che ci è stato dato fare con gli strumenti finanziari che abbiamo avuto a disposizione, abbiamo agito sempre nella direzione di apertura al progresso. Sfido chiunque a trovare una voce di bilancio che non abbia questo segno o che non sia stata indirizzata con questo intento. In questi anni i bilanci li abbiamo fatti assieme e li abbiamo approvati assieme. Le scelte che abbiamo compiuto sono nel segno di tutte le grandi città nazionali e internazionali governate dal centro-sinistra. Certo, la velocità a cui corre Milano ha bisogno di correzioni continue. E non tutto ciò che abbiamo tentato ha il crisma della perfezione, e ci mancherebbe, ma dobbiamo osservare la traiettoria storica che Milano ha preso sotto le tre sindacature di centrosinistra, oltre che del fenomeno Expo. E secondo me si tratta della via più adatta di sviluppo per una città che da sempre ha espresso una vocazione di apertura e una capacità attrattiva e di dialogo continuo con il mondo. E facendo della collaborazione tra pubblico e privato una virtù. Questo l'ho sentito dire da tutti, anche da tutti i commentatori. Non è più così? Pensiamoci.
Questo è il passaggio, diciamo, che citavi tu poco fa, la rivendicazione di un'azione politica. Poi Sala, in un ulteriore passaggio, addirittura fa un riferimento antichissimo, il 2009 lo individua come momento in cui lui inizia a fare politica, quindi si riferisce, e qui c'è forse un elemento interessante dal punto di vista politico, a quando ha cominciato a fare il direttore generale con la sindaca di centrodestra Letizia Moratti.
Eh sì, la sua parabola prima amministrativa poi politica inizia lì, 2009. Direttore generale con Letizia Moratti, poi come sappiamo la Prodo Expo 2015 e la candidatura nel 2016 dopo aver vinto le primarie con tutto il centro-sinistra.
L'altro uomo che era atteso oggi era l'assessore Tancredi, su cui pende una richiesta di arresto, sì. Nel suo caso l'interrogatorio poi davanti al GIP sarà il 23, quindi la settimana prossima. Lui invece, come aveva annunciato e come gli era anche stato evidentemente chiesto dal settore del Partito Democratico, si è dimesso.
Eh sì, perché nei giorni precedenti, appunto, in particolare dall'area più vicina a Elish Line del Partito Democratico, era arrivata piuttosto chiara la richiesta di discontinuità nel settore urbanistica e quindi di dimissioni dell'assessore Giancarlo Tancredi, che non ha, nel suo caso, come ha fatto Beppe Sala, non ha replicato alla procura, evidentemente, visto che dovrà essere interrogato fra due giorni, ha detto rimando a quella sede ogni replica alle accuse che mi vengono fatte, però si è tolto forse qualche sassolino nei confronti del Partito Democratico, di quell'area che ha chiesto le sue dimissioni, perché ha detto voi chiedete dei segnali di cambiamento, ma noi il cambiamento l'avevamo già avviato, e quindi li ha quasi sfidati nel vedere poi prossimamente come si tradurrà questo cambiamento, visto che effettivamente poi le cose che ha citato il sindaco, ma anche quello che sentivo dalle parole di Bruno Ceccarelli, erano cose già discusse in questi mesi, insomma, in seno al PD, ecco, e quindi anche Tancredi ha detto vorrò proprio vedere che quali saranno i segnali di cambiamento.
Grazie Roberto, buon lavoro in redazione Metro Regione alle 19.45, il giornale radio di Popolare Network naturalmente alle 19.30.
Sono giorni confusi in cui tutto sembra diventare oscuro, dove le certezze sembrano vacillare e spesso pare che anche le fisionomie più note sembrano confondersi. Proprio per questo vorrei cercare di essere chiarissimo, come nel mio modo di fare. Quindi partiamo prima di tutto dal mio coinvolgimento nell'indagine. Tutto ciò che ho fatto nell'arco delle due sindacature in cui mi è stato dato l'onere e l'onore di essere sindaco di Milano, si è sempre ed esclusivamente basato su ciò che ritengo essere l'interesse delle cittadine e dei cittadini. In tutto ciò che ho compiuto nel mio mestiere di sindaco, non esiste una singola azione che possa essere attribuito a mio personale vantaggio. Le mie mani sono pulite.
Ecco, le mie mani sono pulite, dice il sindaco di Milano Sarra. Buonasera a Lorenza Ghidini, che si trova in consiglio comunale.
Sì, buonasera Luigi, buonasera a tutti e a tutte. Sono fuori, in effetti, adesso sono davanti a Palazzo Marino. Perché il dibattito si è concluso, si sta concludendo. Sì, fatto un po' di chiacchierate con i vari consiglieri comunali per sentire che impressione avessero avuto da parte del sindaco. Adesso più o meno si stanno lasciando qui Palazzo Marino, e anche fuori davanti, dove c'è stato un presidio di non so, 200 persone, una cosa così, mi pare di aver notato entrando, più o meno hanno smobilitato anche quelli che protestavano, ci stanno staccando degli striscioni, uno che parla della discarica, non so poi potere al popolo, blocca i vostri giochi, dimissioni della giunta Sala, e una foto del sindaco con due monete da un euro sugli occhi, sempre manifesto di quelli di potere al popolo che erano qui fuori a protestare.
Quindi, se ho capito bene, una opposizione da sinistra al sindaco che si manifesta nella piazza della Scala davanti alla sede del comune, sì, di Milano, una posizione di destra che invece era dentro, a parte i consiglieri comunali, ma anche tra il pubblico, così si sono divisi un po' gli spazi.
Ma in realtà fra il pubblico no, non c'erano tanti, secondo me non c'era tanta gente diciamo che elettori della destra, non ho avuto questa impressione. Dal pubblico dentro al consiglio comunale, all'aula, non ci sono state grosse contestazioni. Le contestazioni sono venute dai consiglieri di opposizione, questo sì, certo, che hanno di nuovo brandito i cartelli di missioni come l'altro giorno, no, quando Sara non c'era.
facciamo fatica a sentire Lorenza Ghedini. Ci senti ancora, Lorenza?
Sì, vi sento un po', vai, viene la linea.
Sei tornata. C'è stata la polemica che Sala stesso ha ingaggiato con quel consigliere regionale, con comunale di Fratelli d'Italia, che aveva creato quel meme di Sala vestito da galeotto con i famosi calzini del Pride, che era stato un po' per una stagione il simbolo dell'azione politica del sindaco di Milano e della sua giunta, i diritti civili, la città aperta, eccetera. Non vedevano l'ora, naturalmente, da questo punto di vista. Lo stesso sindaco, l'abbiamo sentito, evoca un'espressione importante a Milano che vuol dire tante cose: io ho le mani pulite. Come ne esce, a tuo parere, da questo suo intervento?
Ma allora, dal punto di vista, diciamo, giudiziario, il sindaco è convinto che la procura non abbia sostanzialmente niente di solido nei suoi confronti. Naturalmente ha esordito nel suo intervento dicendo di avere sempre agito per il bene della città, di non avere mai badato l'interesse personale. Insomma, evidentemente questa è stata la premessa a tutto il suo intervento, no? E si è anche rammaricato dal fatto che, come sappiamo, ha cercato di essere indagato dai giornali invece che alla procura. Credo che lui si senta, diciamo, sicuro che dalla procura non ci sarà niente di sostanzioso contro di lui. Politicamente, parimenti, si sente nel giusto, nel senso che Sala ha rivendicato l'operato della sua giunta, questa, di quella precedente e di quella ancora precedente, cioè quella di Pisapia. Ha dato una lettura dei cambiamenti della città e dei miglioramenti della città che fa data da 14 anni fa, no? Dalla vittoria di Pisapia in avanti, e ha rivendicato il fatto che il centro-sinistra ha impresso alla città un indirizzo decisamente progressista, l'ha chiamato, in tutti i settori. Ha ricordato che la sua giunta ha tenuto insieme le ragioni dello sviluppo e il sostegno a chi non ce la fa. Quindi, diciamo che quello che ha detto il sindaco è che l'azione di governo di questa città è già, secondo lui, improntata a, come posso dire, dalla parte giusta, nella direzione giusta. Si tratta, e questo è l'impegno che ha preso con la maggioranza, con la città, mi vengo a dire, nel finale del suo intervento, di fare di più su 4-5 capitoli che ha elencato un po', insomma, per titoli, per sommi capi, senza scendere troppo nel dettaglio. Anzi, se devo dire, ho notato che ha messo un po' le mani avanti sul fatto che i soldi sono sempre pochi, e un po', ti ricordi, no, anche nell'intervista che gli abbiamo fatto alla festa di Radio Popolare, insomma, si era molto, diciamo, lamentato del fatto che i soldi sono pochi e quindi tante cose che si vorrebbero fare non si possono fare. Come ricordavate prima con Roberto, sullo stadio è stato molto chiaro: il progetto si fa nei tempi che il progetto richiede, e quindi anche questo, insomma, è stato un po' mettere davanti la maggioranza a un walkout, no?
Certo,
se ci state io vado avanti, però San Siro bisogna fare
assolutamente, quella è la sua linea del Piave politica, assolutamente. Sentiamo un istante il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico, poi ti chiedo una cosa su Forza Italia,
il
Lorenzo.
Partito di maggioranza relativa che sostiene oggi il sindaco Sala, ieri Pisapia, che chieda un cambio di passo, ma dove eravate?
Ce l'ha con
fino
il Partito Democratico.
Io ricordo che nella scorsa legislatura approvammo il PGT e c'era l'assessore Maran che veniva in commissione enfatizzando le misure come qualcosa di straordinario, perché leggo, perché avete portato, grazie alle regole che prendiamo.
Va bene, qui adesso il consigliere comunale di Forza Italia di Milano, Alessandro De Chirico, si perde un po' nella polemica minuta. È interessante la posizione di Forza Italia, a mio parere, Lorenza, perché poco fa il ministro degli esteri, nonché presidente di Forza Italia, credo che si dica così, Tajani, ha lanciato un appello ad Azione di Milano per fare insieme una candidatura centrista, possiamo immaginare, per le prossime elezioni comunali. Tajani, va bene che Milano è importante, però, lo ripeto, fa il ministro degli esteri. La politica nazionale sta guardando tutta con grande interesse a Milano, forse con delle lenti, che sono le lenti dei palazzi romani, che non sono esattamente le più precise per interpretare cosa succede in questa città. Che ne pensi?
Ma intanto non ho capito se Tajani propone ad Azione di passare col centrodestra o vogliono fare un candidato centrista senza Fratelli d'Italia e la Lega.
Che sarebbe clamoroso, ma probabilmente gli sta chiedendo di passare a destra.
Ma vabbè, insomma, mi sembra un po' una proposta estemporanea. Ma qui, insomma, io la destra la vedo un po' frenata dal fatto che come si fa per loro a mettersi contro i giudici, cioè a favore dei giudici e contro i costruttori, cioè sarebbe una contraddizione nei termini del loro DNA. Come fanno in questo momento a cavalcare questa situazione? Come fanno a essere sicuri di trarre beneficio da questa situazione? Intanto il candidato non ce l'hanno e negli ultimi tempi hanno sempre sbagliato l'uomo, perché è sempre un uomo dopo la Moratti su cui hanno puntato. Ma poi non possono certamente porsi come i moralizzatori rispetto al rapporto che la politica ha con i grandi immobiliaristi, i grandi fondi che investono sulla città, perché questo è il loro modello. Noi abbiamo parlato delle giunte andando indietro fino a Pisapia, così ha detto anche il sindaco poco fa, ma le basi di quel modello le ha messo la giunta Albertini, l'ha portata avanti la giunta Moratti. Poi certo, gli investimenti sono esplosi dopo Expo in particolare, lo sappiamo. Però insomma il modello è quello, il modello è lo stesso. Secondo me, insomma, avete visto, no, la cautela con cui Meloni, ecco, l'unico che si è spinto un po' avanti è stato la Russa, ma forse proprio perché si sente anche forte di una maggiore così agibilità qui a Milano, è la sua città in fondo, no, è il suo posto, dove politicamente fino a un certo punto, quando ha fatto, come dire, il salto nazionale, è cresciuto.
Sì, non ha neanche bisogno lui, tutto sommato.
Non ha neanche bisogno né di tatticismi né di tanti, di consultare nessuno. La Russa su Milano dice quello che vuole. Cosa diversa è la destra, diciamo, a Roma, che prende le misure di questa situazione, perché non è banale buttarsi, no, contro la politica che favorisce i costruttori e magari addirittura in questo modo rischiare di essere visti come quelli che caldeggiano le inchieste giudiziarie. Da Tajani mi sembra proprio che abbia detto una cosa
Sì, ma infatti, come ti dicevo prima, probabilmente da Roma fanno un po' fatica a leggere, diciamo, se sono lontani, le dinamiche milanesi. Grazie Lorenzo, anche te naturalmente buon lavoro. Io adesso vi faccio sentire un altro passaggio importante, anche sul piano emotivo, del discorso di Sala di questo pomeriggio.
Ho pensato seriamente, e come potete immaginare ne ho parlato tanto, come farebbe ognuno di noi in famiglia, alla possibilità di non andare avanti. È dal gennaio del 2009, sono 16 anni, che ho dato professionalmente e umanamente tutto quello che ho a Milano. E se trovo ancora la motivazione e le energie per proseguire in questo incarico, non è per mia soddisfazione personale o per mia ambizione, ma per un motivo molto più semplice, che, permettetemi un'osservazione personale ed emotiva in questo frangente, è il vero insegnamento che ho ricevuto da mio padre. Quando capii che dal punto di vista professionale non avrei seguito le sue orme, mi disse: fai quello che vuoi nella vita, scegliti il lavoro che vuoi, ma ricordati che io ti guarderò e vorrò essere certo che starai facendo il tuo dovere fino in fondo. E oggi sono più che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo con il vostro aiuto e a proseguire nell'incarico che i milanesi ci hanno democraticamente affidato. Grazie.
Questo è il passaggio, come vi dicevo, forse emotivamente più carico dell'intervento del sindaco di Milano Sala, quando ha evocato l'insegnamento del padre, che lo ha evidentemente consigliato nell'idea di andare avanti, così dice lui. Adesso il dibattito in consiglio comunale continua, sta parlando il consigliere comunale Paolo Petracca della lista Beppe Sala, la lista civica con cui Sala si presentò alle ultime elezioni amministrative, uno dei consiglieri comunali che non parleranno oggi è Carlo Monguzzi, che però è al telefono con noi. Buonasera Monguzzi.
Buonasera.
Perché c'è stato un problema di regolamento per cui, insomma, lei è rimasto tagliato fuori dal dibattito, però naturalmente le diamo spazio a noi.
Forse, grazie mille, parlerò forse fra un'ora.
Alla fine.
Qui ormai non c'è quasi più nessuno.
E allora ci anticipi che cosa dirà?
Ma io penso che oggi io avevo chiesto che il sindaco di Milano venisse in aula a spiegare cosa era successo nell'urbanistica a Milano negli ultimi 4 anni. Noi intendo dire gli ambientalisti con i comitati, abbiamo fatto battaglie e denunce, la magistratura ha fatto il suo mestiere. Nelle 400 pagine della magistratura ci sono cose penali di cui a noi interessa poco, io non faccio il magistrato, cioè interessa ma non dal punto di vista istituzionale, ma ci sono delle cose politiche terrificanti. Cioè c'è un assessorato ombra, c'è stato un piano di governo del territorio ombra, perché la commissione paesaggio è diventata così potente da fare il bello e il cattivo tempo, chi gliel'ha lasciato fare? Io sono queste le risposte che cercavo dal sindaco. Il sindaco ha detto le mani pulite, ma ci mancherebbe altro, chi diavolo l'ha mai messo in discussione? Anch'io ho le mani pulite, ma il minimo è il prerequisito per un politico. Io volevo capire cosa succedeva adesso, e quello che ha detto il sindaco in modo anche gagliardo, si va avanti come adesso. Cioè, capite, il sindaco ha detto io ho le mani pulite, ho parlato con tutti, andiamo avanti come adesso. Questa è la cosa più terribile, perché è i segnali di discontinuità e il cambio di passo. Io ogni volta che succede qualcosa, vi ricordate, gli ascoltatori sicuramente, quando ci fu il Salva Milano, ci dissero bisogna votare il Salva Milano, però faremo un cambio di passo nella discontinuità. Poi si è dimesso l'assessore Bardelli. Si dimette l'assessore Bardelli, ma faremo un cambio di passo nella discontinuità. Adesso è la stessa cosa.
L'assessore Tancredi, che oggi si è dimesso, Monguzzi, invece sostanzialmente, se non ho capito male io che cosa ha detto ma insomma non c'è bisogno di un cambio di passo perché già avevamo impostato un lavoro. Ritorniamo in diretta alle 19:03 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, ancora con Carlo Monguzzi. Carlo Monguzzi ci ha segati la pubblicità, come si dice, colpa mia che non ho guardato il monitor. Stavamo parlando della cosiddetta discontinuità, che è la parola chiave che si utilizza tantissimo in questi giorni di nuovo dibattito milanese su che fare da qua alla fine della consiliatura. Ma io in realtà ho paura che abbiamo un problema con Carlo Monguzzi, una telefonata un po' complicata quella di oggi. Proviamo a richiamarlo al volo, il consigliere comunale dei Verdi che sta seguendo il dibattito in consiglio comunale. Eccola qua, Monguzzi, siamo rientrati dopo la pubblicità. Stavamo dicendo, Monguzzi, c'è un tema, una parola che si sta usando tantissimo, la stavamo usando anche prima noi che ci interrompesse la pubblicità, che è la parola discontinuità. Beh, insomma, l'assessore Tancredi oggi, dimettendosi, quella discontinuità però l'ha rivendicata.
Sì, bravo ragazzo, ma l'ha vista solo lui. Cioè, il comune sta andando avanti nello stesso identico modo. Si è impaurito per la magistratura e quindi ha cambiato, diciamo, le scia in piani attuativi, ci mancava altro. Ma il problema è che le cose di continuità rimangono. Vi dico quelle che vengono in mente a me.
Sì.
Ma lo stadio grida vendetta al cospetto di Dio, cioè dire lo rimandiamo a settembre è la cosa più grottesca, pirandelliana. Cioè, cosa cambia se si vende il 31 luglio o il 18 settembre lo stadio? Sempre una porcheria. Ma Piazza d'Armi, tutto il bosco dell'Averla che i comitati chiedono di preservare, verrà cementificato, non c'è nessuna novità. E il bosco di Via Falck, dove buttano giù alberi a tutto spiano per fare torri, cambia qualcosa? E Vaiano Valle, ex area d'oro di Gresti, ora passata a Unipol, dove fanno le torri, cambia qualcosa? No. E gli scali ferroviari? Gli scali ferroviari avevamo ottenuto che ci fosse il 65% di verde e una quota di edilizia popolare consistente, ma stanno facendo tutt'altra cosa, stanno buttando cemento e basta. Questa è la discontinuità.
Senta, mancano meno di 2 anni. Un progetto che a suo parere darebbe invece il segno di questo corso diverso? Un'idea?
La ristrutturazione di San Siro. E poi so che a voi viene da ridere, ma il più grande progetto urbanistico di Milano è la piantumazione degli alberi che ci hanno promesso. Perché se continuiamo a parlare
i famosi 3 milioni di alberi nell'area metropolitana.
3 milioni ne piantino almeno qualcuno. Cioè, non, voi sapete che c'è Usvarna, che è una società che fa i rilievi dal satellite, che dice che a Milano sono di più gli alberi che vengono rimossi di quelli che vengono piantati, e ci vengono a parlare di verde. La più grande operazione urbanistica è quella di ristrutturare le case vuote, riadattarle e darle al ceto medio, alla gente che ne ha bisogno, e piantumare, piantumare, piantumare.
Grazie Carlo Monguzzi, la lascio al Consiglio Comunale che, da quello che abbiamo capito, andrà avanti ancora un po'. Questa ad esempio è Francesca Cucchiara, consigliera di Europa Verde. Sentiamola.
Questa cosa si può sistemare, siamo pronti a farlo lavorando sull'urbanistica. Sull'approccio, sul modo in cui lavoriamo qua dentro. Allora, dobbiamo dirci una cosa, la linea politica la deve dare il Consiglio, non deve partire dalla Triennale, dobbiamo prenderla qua dentro, dalla terrazza della Triennale, da quelli che gli mandano i warning. La linea politica va presa qua dentro e va presa in modo collegiale e non giocando a braccio di ferro come stiamo facendo su San Siro. Perché io non contesto il fatto che lei abbia un'idea diversa su San Siro, io non convincerò lei non convincerà me. Però il problema qui è la...
I Verdi, che sono contrari al progetto di San Siro, gli hanno ribadito l'altro giorno al sindaco che non lo voteranno in ogni caso.
Mettere San Siro come condizione per andare avanti, quindi io parlo del metodo, è un fatto sbagliato per due motivi. Uno, perché si mette San Siro come priorità, San Siro non è la priorità, perché per le persone la priorità non è dove fanno la partita di Champions, ma è trovare una casa, dove mandare i ragazzini al centro estivo, a scuola, il fatto che i mezzi pubblici funzionano e così.
Francesca Cucchiara dei Verdi adesso è con noi. Dario Di Vico, collega editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Di Vico.
Buonasera.
Lei ieri ha espresso il suo pensiero su Milano, ha raccontato di come questa città a un certo punto è cambiata e quel luccichio, quel glitter di Expo è venuto meno. Quando è venuto meno e perché, secondo lei?
Beh, probabilmente diciamo nella fase successiva al Covid, quando abbiamo cominciato a registrare almeno 2 segnali. Uno, che i prezzi delle case salivano diciamo vertiginosamente nel giro di poco tempo, ripeto, dopo il Covid, e poi del fatto che le file al pane quotidiano, prendiamo come metafora, evidentemente continuavano sine die anche dopo la fine dell'emergenza. Erano 2 segnali quindi di una divaricazione, che laddove il modello Milano era stato un modello inclusivo, invece si stavano polarizzando le condizioni di vita dei milanesi.
Naturalmente i livelli del dibattito possono essere molteplici, Di Vico, i consiglieri comunali oggi e i partiti di Milano, naturalmente in questi giorni, soprattutto quelli di sinistra e centrosinistra, stanno interrogandosi su come in un anno e mezzo e poco più di consigliatura dare un segnale di cambiamento. Ma le dinamiche milanesi non sono certo solo milanese, no? Pensiamo all'entità incredibile, enorme, dei capitali che investono sulla città di Milano. Questo è un fenomeno forse unico in Europa in questo momento. È difficile scontrarsi con certe dinamiche del capitalismo?
Beh, diciamo, vale un po' il ragionamento sui fondi della finanza, e vale un po' quello che si dice per le tecnologie. Non sappiamo se veramente gli strumenti pubblici, adesso si dice la politica ma è una semplificazione, secondo me gli strumenti pubblici in senso lato riescono a incidere rispetto a questi soggetti così potenti, o se invece le decisioni amministrative, le leggi, le norme slittano come sul ghiaccio, cioè non sono capaci di incidere, di fermare dei fenomeni che hanno una potenza e una capacità di penetrazione molto più larga.
Ma non sarà che una città come Milano, per la sua importanza strategica, dovrebbe vedere un concorso, non soltanto la politica locale ma anche la politica nazionale, che invece sembra piuttosto distante? Io non so cosa ne pensi lei, però il dibattito nazionale è fatto di parole che probabilmente dimostrano che non è che si stia inquadrando bene qual è il problema della città.
Senta, lei ha ragione. Devo dire che anche se lei stesse a Palazzo Chigi in questo momento avrebbe un'agenda delle priorità, in cui c'è la situazione di Gaza, c'è l'Ucraina.
Sta dicendo che siamo noi a Milano che ci facciamo più importanti di quello che siamo.
No, mi finisco. I dazi, capisce, insomma, per carità. No, ma lei ha ragione in linea di principio. Solo che ammetterà che in questo momento, a prescindere da chi possa essere l'inquilino di Palazzo Chigi, ha una lista di priorità
sa perché dicevo questa cosa? Perché non è che, ad esempio, il livello dei salari lo stabilisce il comune di Milano, no? E quindi
No, ma nemmeno il governo centrale, evidentemente. E quindi un concorso di situazioni in cui una grande metropoli non è che può essere solo governata con la cloche dell'amministrazione. Lei ha ragione, ci sono molte più strumenti di governo, in cui c'è la politica nazionale sicuramente, e poi c'è il rapporto con le forze del mercato, no? E quindi con quelle potenze di cui avevamo parlato prima, quando si mettono in moto non è semplice fermarle, non è semplice addivenire anche a dei compromessi.
Lei scrive: la rendita che sta vincendo, e questa per Milano, storica città della crescita, è la vera ferita. Allora, la domanda che mi viene leggendo queste parole è: ma pensando non a quello che può fare il Consiglio Comunale ma all'economia, esiste un modello alternativo che a Milano si può pensare rispetto a questo modello degli ultimi anni, che è quello dell'investimento nell'immobiliare?
C'è investimento, no? Io non è che posso affermare che non bisogna investire nell'immobiliare. Il problema è che la massa del denaro che è arrivata su Milano ha, come dire, sfasciato la struttura di una città che era medio piccola rispetto alle metropoli, no? Quindi c'è stata una contraddizione di quantità che ha innestato però dei processi qualitativi. Quando io mi riferisco alla rendita, però mi riferisco per esempio ai proprietari delle mura, che determinano quel turnover pazzesco degli esercizi commerciali che aprono e chiudono, dietro cui, certo, oltre a fenomeni di cui si dovrebbe occupare la Guardia di Finanza, diciamo, per capirci, c'è sicuramente una corsa al rialzo degli affitti dei proprietari delle mura. Non a caso ieri su X, che ha preso il posto di Twitter, il mio articolo è stato attaccato dalla Confedilizia e mi hanno detto che, siccome volevo limitare la rendita, ero comunista. Ecco, quindi è proprio lì. I proprietari delle mura sono diventati il soggetto principale, insieme al turista americano, di Milano, ed è evidente che non può e non deve essere così.
Grazie a Dario Di Vico per essere stato con noi, una buona serata.
Salve.
Arrivederci a Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera. Questo che vi propongo ora, qualche istante: Federico Bottelli, consigliere comunale di Milano del Partito Democratico.
Ho pensato al comitato di quartiere San Siro, al loro impegno straordinario, ho pensato ai tanti comitati degli inquilini che ogni giorno lottano per il diritto ad abitare in una casa dignitosa. Ho pensato alla mia generazione che si barcamena tra affitti insostenibili e costo della vita troppo alto. Ho pensato anche agli inquilini del PAT. Tante volte abbiamo parlato in quest'aula del Pio Albergo Trivulzio, con cui stiamo conducendo una battaglia per la difesa del patrimonio residenziale pubblico. Ho capito che dobbiamo andare avanti soprattutto per loro, perché la Milano per cui facciamo politica è quella che fa più fatica.
Quindi il consigliere Bottelli, il Partito Democratico ribadisce dobbiamo andare avanti. Saluto ora Anita Pirovano, buonasera.
Buonasera Luigi, buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori.
Amministratrice a Milano, presidente di un municipio, il Municipio 9, e componente di Sinistra Italiana. Anche per voi deve andare avanti, Sala?
Allora, io al contrario, Sala deve andare avanti non un singolo, seppure il sindaco, quindi il primo tra i cittadini, ma tutta la maggioranza insieme, con anche un ritorno di protagonismo della politica come articolazione di visioni del mondo progressiste. Però io credo che la città nel suo insieme si debba invece fermare un attimo. Ad un certo punto il sindaco ha fatto un passaggio del suo discorso in cui diceva che dobbiamo pensare anche a chi rimane indietro e in qualche misura diciamo come se il rimanere indietro di qualcuno fosse un limite, no? che riguarda i singoli. Io credo che sia la città che in questo momento debba ripensare invece quelle che sono le priorità e anche quelle che sono le unità di misura. Non credo che sia solo la quantità degli investimenti, le ricchezze che si attraggono, i capitali, l'indicatore che ci parla della qualità della vita della città. Quindi forse ci dobbiamo fermare un attimo e cambiare le priorità e forse anche il punto di vista, non più l'alto dei grattacieli ma il piano terra. Noi nei municipi siamo la frontiera, quella più vicina ai cittadini, no? Quindi ascoltiamo quotidianamente quelli che sono i bisogni, le esigenze, anche i desideri.
Forse anche la rabbia dei cittadini.
Ma la frustrazione, che potremmo riassumere così, a prescindere poi dalle storie, dalle biografie dei singoli, che in questo momento Milano è una città più faticosa rispetto anche solo a qualche anno fa, intendo gli ultimi cinque, non vorrei ritornare ai tempi della Moratti ovviamente, però rispetto a poco tempo fa, Milano è una città più faticosa perché è una città in cui se non vivi di rendita non vivi, ecco, e magari sei costretto anche a lasciare i quartieri che erano quelli più periferici e più popolari, e questo secondo me è qualcosa che dobbiamo evitare, ecco, in questo momento, perché sarebbe la città che sarebbe più povera, no?
E tu dici fermarsi,
in cui tanti e tante se ne devono andare.
Tu dici fermarsi, riflettere, questo è anche un po' un lusso, quello di fermarsi e di prendersi del tempo, perché poi il tempo non è tantissimo, non manca molto alle prossime elezioni.
Fermarsi su alcune politiche, cito tra tutti la vicenda dello stadio, no? Tu dicevi prima di cosa parlano le persone, non parlano delle grandi opere in questo momento, parlano delle piccolissime opere che riguardano la cura del territorio, che riguardano i servizi, che riguardano tante priorità degli individui e delle famiglie e che riguardano anche per esempio quel famoso contatore del numero di case pubbliche ma affitte, no? Che qualche anno fa dicevamo doveva essere, no? Un po' il misuratore di quanto stessimo impattando sulla città, forse io lo riscoprirei insieme ovviamente all'accelerare sul piano casa e su tante altre cose, quindi non una città che si ferma a pensare e così e fa delle grandi riflessioni o delle teorie, ma una città che inizia ad occuparsi di quello che forse è un po' rimasto indietro.
Con chi lo si fa questo lavoro politico da parte vostra, Sinistra Italiana?
Beh, secondo me lo si fa col centro-sinistra tutto, noi ovviamente come Sinistra Italiana, ma soprattutto come Alleanza Verdi e Sinistra, ma col Partito Democratico, con le liste civiche, ecco, in questo momento non credo che nessuno possa uscirne da solo, sortirne da solo, ma che la politica milanese che ha dato prova, no, di riuscire anche a essere molto plurale e quando è stata plurale di solito ha vinto, no? Penso al 2011, ma non solo, in questo momento deve secondo me riniziare a lavorare collegialmente, un protagonismo della politica.
Mi hai citato il 2011, quindi diciamo la stagione dei sindaci arancioni, che a Milano vuol dire Giuliano Pisapia, hai sentito anche tu che Sala ha tratteggiato un elemento di continuità con quegli anni.
Ma io penso che ci sia una continuità progressista, penso che la città sia cambiata tanto negli ultimi anni, penso che da un certo punto in poi forse ci siamo occupati un po' più degli spazi della città, dei luoghi da rigenerare e un po' meno di quelli che erano i bisogni delle persone.
Anita Pirovano, grazie per essere stata con noi, buona serata, buon lavoro anche a te.
Grazie mille, grazie. Abbiamo tanto lavoro da fare, quindi bene.
Grazie, adesso torniamo un attimo al Consiglio Comunale, questa è l'opposizione più radicale in questo momento al sindaco Sala, cioè quella di Fratelli d'Italia con il consigliere Michele Mardegan, sentiamo che dice.
Perché era apparso su tutti i giornali che ci sarebbe stata, nelle sue parole,
la rivoluzione in questa città, che sarebbe cambiato tutto. E invece non ho sentito una proposta concreta, né da lei né dal Partito Democratico. Zero. Non cambia nulla. L'urbanistica non è stata neanche citata praticamente nel suo intervento. Non ha detto come intende risolvere il problema del blocco della città.
Questo non l'ha detto. Consigliere di Fratelli d'Italia nel Comune di Milano, Michele Martegan, non ha detto niente sostanzialmente. L'accusa al sindaco Sala, Alessandro Capelli, segretario del Partito Democratico di Milano e Area Metropolitana. Buonasera.
Buonasera a tutte e tutti.
È vero che è stato molto sintetico sul piano programmatico il sindaco oggi pomeriggio?
Secondo me ha detto un piano di una decina di cose che in qualche modo sostanziano una bozza, una mini bozza programmatica di quello che bisogna fare per i prossimi 18 mesi. Ci sono tante delle cose, dei segnali di cambiamento che noi come Partito Democratico negli scorsi giorni abbiamo chiesto, rivendicando insomma un sacco di cose che anche Sala ha detto nel suo intervento, dicendo anche che coerentemente a quello che diciamo da diversi mesi è necessario uno scarto di velocità su alcuni temi che riassumerei dicendo la città accessibile. È stata citata, per esempio, penso importante, la piscina Argelati, il ritorno di una piscina pubblica. È stata citata il ripensamento, diciamo, o meglio, è stato recitato la direzione del tema del verde, in cui investire sul verde profondo. È stato citato, che ne dica, diciamo, l'assessore, il consigliere dei Fratelli d'Italia, è stato citato il tema dell'urbanistica, molto attenta al tema della redistribuzione di quello che si attrae. Credo che in qualche modo, se riusciamo come centrosinistra a ricostruire 18 mesi di percorso insieme alla città in un momento complicato, questo passaggio può essere un passaggio di rilancio per tutto il centrosinistra e per Milano.
È anche un passaggio obbligato per voi, perché in assenza di un rilancio adesso le prossime elezioni sono molto a rischio.
Noi, guardate, è stato il 6 aprile di un anno fa, quindi quasi un anno e mezzo fa, che noi allo Scalofarini, una grande iniziativa del Partito Democratico, abbiamo detto che eravamo orgogliosi di tantissime cose fatte dal 2011, ricordiamoci com'era la città prima, perché altrimenti rischiamo di dimenticare cosa può essere una città in balia del coprifuoco, delle rotonde al posto delle piazze, la città di Letizia Moratti di decorato, altrimenti ci dimentichiamo un pezzettino. L'abbiamo conquistata nel 2011, abbiamo fatto tantissime cose. L'anno scorso, dicevo, ad aprile, in questo grande momento, sono stato uno di quelli che ha detto: smettiamo di celebrare il modello Milano come qualcosa di statico, iniziamo a concentrarci su un progetto Milano del futuro, perché Milano ha vinto la sfida dell'internazionalizzazione, perché Milano ha vinto la sfida dell'attrattività globale, Milano è diventata una grande città internazionale, di questo siamo ovviamente orgogliosi, ma adesso la partita da vincere è quella sull'accessibilità, cioè la grande attenzione che ora dobbiamo mettere in questi 18 mesi è quello di coniugare sì sviluppo, ma anche una grande ossessione sulla redistribuzione delle opportunità. È stato detto da Sale, credo importantissimo, il nostro obiettivo da qui a fine mandato, a differenza di Regione Lombardia, di avere zero case popolari sfitte del Comune di Milano. È stato raccontato di nuovo il piano casa per garantire 10.000 alloggi al ceto medio che rischia di essere espulso. Sono tutti pezzi di una direzione alla quale noi crediamo tantissimo e che sono fondamentali, perché il centrosinistra esiste se riesce a coniugare sempre sviluppo, transizione ambientale e accessibilità, ovvero equità. Ricordiamoci anche che negli ultimi, fondamentale, che negli ultimi 15 anni Milano è diventata la capitale europea dei diritti e dell'accoglienza. Siamo una città che lavora sui corridoi umanitari per le persone che fuggono da Gaza, per esempio. Siamo una città che è la città che ha costruito la nuova idea di Pride cittadino, quindi siamo una grande città che si batte sui diritti e sa anche che però oggi è il tempo dell'inclusione, diciamo, dell'inclusione e delle opportunità per tutte e tutti.
Facciamo un'operazione di trasparenza. Che cosa vi siete detti ieri con il sindaco? Ieri la delegazione del Partito Democratico ha incontrato il sindaco sullo stadio di San Siro.
Allora, noi intanto avrete letto tutte le rassegne stampa, alcuni di voi, diciamo i meno fortunati di voi, c'era stata la prima richiesta del Partito Democratico, che sono molto contento sia trovata una quadra e sia stata riconosciuta, che era stata quella di non discutere la vicenda dello stadio e di San Siro ora in queste condizioni, né in giunta né in consiglio. Lo abbiamo detto ovviamente perché in questo momento c'è un tema di serenità della discussione e anche di apertura della discussione che diventava impossibile da accompagnare e da gestire. Per questo noi abbiamo detto affrontiamo a settembre, per quando la situazione sarà diversa, una discussione serena che parta in consiglio comunale, in giunta, sulla base di quel, diciamo, del progetto che poi possa essere condiviso con tutta la città, perché sono convinto che oggi la discussione stadio sta polarizzando, diciamo, al di là di quello che è il progetto concreto che ancora non si è visto.
Allora, però il sindaco anche oggi ha dimostrato che lui a quel progetto non rinuncia.
Per il sindaco, l'ha detto a noi, l'ha detto anche pubblicamente, quello è un progetto fondamentale. Ricordo che negli anni, diciamo, nell'evoluzione del percorso, il centro-sinistra ha sempre dato la disponibilità di ragionare su un progetto utile per i tifosi, quindi utile anche per dare accoglienza a decine di migliaia di persone che ogni domenica vanno a vedere la partita, ma anche mettendo grande attenzione alle riqualificazioni del quartiere San Siro. Non a caso le due traiettorie sono sempre state insieme, è sempre stato insieme il tema dello stadio, sempre insieme alle riqualificazioni di San Siro. E ora si tratta di arrivare al punto in cui capiamo concretamente e vediamo con la città come si sostanzia questo progetto. È un progetto che ha avuto un ordine del giorno discusso in Consiglio Comunale nello scorso mandato e riproposto in questo, che dice una serie di cose fondamentali su come utilizzare le risorse, quali sono i progetti di riqualificazione che si chiedono alle squadre sui quartieri popolari, investimenti sullo sport di base. Io ora credo che sia il momento di affrontare questa discussione a settembre, quando la condizione politica sarà molto più serena.
Grazie Alessandro Capelli, segretario del PD di Milano e dell'area metropolitana, una buona serata.
Grazie mille.
'19:28 è tutto per questa prima parte di Pop Sera. Adesso la linea al giornale radio di Popolare Network e poi all'informazione da Milano e dalla regione Lombardia. Noi ritorniamo alle 20, cambiamo argomento però.
Dei conti non è nemmeno l'amore il punto della questione, è quasi un'ostinazione a tenere in piedi un sogno, un ideale, mentre tutto intorno va a puttana, o forse solamente un bacio prima di partire, la ragione per tornare. Fine dei conti non è nemmeno più amore quello che ci tiene insieme, è più una combinazione di silenzi e di parole rimandate per non ferirsi, per non farsi male, per non cadere nella tentazione di mentire, per non soffrire più quello che hai perso tu, più di quello che ho perso io, siamo stati due eroi a non perdere noi. Alla fine dei conti non è la paura di morire o quella di restare soli, ci ha fatto tremare, che ci ha fatto dubitare che fosse amore, persino quando tutto andava bene e non c'era nemmeno una ragione per temere, non soffrire. Hai perso tu più di quello che ho perso io. Siamo stati due eroi a non perdere noi.
Siamo alle 23 minuti in questa mezz'ora ancora di conduzione a Pop Sera qui a Radio Popolare, Popolare Network con Bruno Risas. Adesso vogliamo parlare di questo concerto che avrebbe dovuto tenere a questo punto alla Reggia di Caserta il direttore d'orchestra russo Valery Gergiev. Avrebbe dovuto farlo il prossimo 27 di luglio perché il concerto è stato annullato oggi dalla direzione della Reggia di Caserta. Molti di voi avranno in mente le polemiche che avevano accompagnato la decisione che era stata presa dal presidente della Regione Campania De Luca di invitare Gergiev a suonare alla Reggia di Caserta, perché lui è sicuramente un importante direttore d'orchestra a livello mondiale, ma è anche uomo molto vicino al presidente russo Putin, è considerato uno degli strumenti della propaganda russa in Italia. Ci sono state molte prese di posizione politiche anche da parte delle istituzioni di Bruxelles. Chissà quali di queste prese di posizione, di queste pressioni, ha indotto evidentemente gli organizzatori a rinunciare al concerto. Adesso con noi c'è Andrea Gullotta di Memorial Italia. Buonasera Gullotta.
Buonasera.
Come commenta, immagino positivamente da parte vostra, questa decisione?
Beh sì, chiaramente era quello era uno degli obiettivi che ci prefiggevamo. Lei parlava prima delle prese di posizione, noi come associazione abbiamo fatto una doppia iniziativa che certamente mirava all'annullamento del concerto, ma cercava di andare molto oltre, di dire che questo problema della propaganda russa in Italia è un problema grande, non solo in Italia, in realtà anche in Europa, e che serviva decisamente un intervento delle istituzioni. Quindi senz'altro siamo soddisfatti che una persona così apertamente schierata, così importante all'interno dello scacchiere culturale del regime putiniano sia stata, non gli sia concesso di stare su un palcoscenico italiano. Però adesso bisogna andare avanti, perché certamente non è la battaglia non è finita.
Chi è Valery Gergiev?
Valery Gergiev è senz'altro uno dei più grandi direttori d'orchestra mondiali, artista dal talento indiscusso, e ci tengo a precisare che tutte le iniziative fatte nei suoi confronti non sono minimamente dipendenti dal fatto che si tratti di un artista russo, ma Valery Gergiev è anche un sostenitore aperto del regime putiniano, non soltanto un sostenitore a parole ma anche a fatti. Ha fatto un famoso, anzi un famigerato concerto a Palmira in Siria, ricevendo addirittura una medaglia dal presidente Putin in persona sulle macerie fondamentalmente della Siria dopo l'intervento russo, aveva fatto un concerto in Crimea nel 2014 dopo l'annessione, ha diversi analisti lo identificano come figura fondamentale e centrale del potere culturale russo, direttore del Bolshoi e del Mariinsky, cioè i due principali teatri d'opera russi, cosa mai successa prima, e persona che è diventato negli anni il volto in qualche modo culturale del regime putiniano. Per questo motivo è stato di fatto bannato da palcoscenici occidentali dopo l'inizio della guerra in Ucraina, che lui non ha apertamente supportato, ma che ha rifiutato di condannare quando gli è stato chiesto di farlo da diverse istituzioni presso cui lavorava.
Sarebbe stata la prima volta dall'inizio della guerra un concerto in Europa da parte sua, questo a Caserta il 27 luglio?
Eh sì, sarebbe stato il ritorno su un palcoscenico europeo. Per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando, la filarmonica di Rotterdam non solo aveva Gergiev, lavorava con Gergiev, ma aveva un festival chiamato il Gergiev Festival, che è stato cancellato dopo che nel 2022, dopo l'inizio dell'aggressione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, lui si è rifiutato di condannare. Quindi di fatto è stato, lavorava per Monaco di Baviera, per la Filarmonica di Monaco, era di fatto diventata una questione anche di immagine da parte dell'Unione Europea nel rifiutare una persona non in quanto artista, non in quanto russo, ma in quanto evidente sostenitore e potente sostenitore del regime putiniano. E sarebbe stato un ritorno sulle scene.
Naturalmente c'è un dibattito aperto in Europa, essendo i paesi europei, i paesi democratici, Gullotta, sull'opportunità, nonostante il ritratto che lei ha fatto di questo direttore di orchestra Valery Gergiev, di comunque operare la censura, che è un atto piuttosto importante. Si impedisce a qualcuno non di andare su un palco a fare propaganda, ma in questo caso di andare sul palco a dirigere un'orchestra sinfonica.
Certo, questo è una, devo dire in tutta sincerità, alcune persone hanno rifiutato, alcuni degli intellettuali che abbiamo contattato con la petizione hanno rifiutato di firmare proprio per questo motivo. È una posizione legittima, però devono ricordare due cose. La prima è che non si tratta di censura, nel senso non si chiede di mettere totalmente il silenzio su qualcosa, ma c'è stata una protesta fatta da diverse anime, tantissime anime della società civile mondiale, mi sento di dire. La nostra petizione ha raggiunto più di 1500 firme, abbiamo avuto firme da qualsiasi continente, persone di qualsiasi ceto, proprio perché non si tratta di un artista, qui non si tratta di soltanto di dirigere, si tratta di dare uno spazio a una persona che è diventata un po' il volto del regime. Noi come associazione non volevamo limitarci a questo e abbiamo rifiutato di avere questo tipo di approccio nel momento in cui abbiamo deciso di operarci per questo caso. Abbiamo chiesto alla Commissione Europea, alla von der Leyen, abbiamo mandato la petizione, abbiamo chiesto anche il lancio di un'iniziativa a sostegno dei tantissimi artisti che invece condannano il regime putiniano e che soffrono per questo, in primis chiaramente gli ucraini, ma anche gli artisti russi che sono stati costretti a emigrare. Ricordo una cosa: quando si parla di censura, bisogna ricordare che il paese in cui una censura vera esiste è la Russia in questo momento, e Gergiev ne è un fautore. Moltissimi musicisti dei suoi teatri sono stati cacciati proprio perché hanno preso posizione contro la guerra in Ucraina. Ed è stato Gergiev che li ha cacciati. Quindi la nostra è stata una protesta civile all'interno di un contesto democratico, la censura è un'altra cosa.
Senta, ma lei che idea si è fatto rispetto all'iniziativa che ha preso il presidente della regione Campania De Luca, che non può essere certo considerato, come dire, un estremista, no? Anzi, viene considerato dentro le coordinate politiche italiane come uno che si colloca in un'area piuttosto moderata. Perché secondo lei ha preso un'iniziativa del genere?
Ma io chiaramente non ho avuto contatti diretti e non posso giudicare. Immagino però, se devo lanciare un'ipotesi, che lui faccia parte di quella fazione che un pochino richiamava anche lei, e che è stata molto visibile anche sui giornali in questi giorni, di persone che ritengono che l'arte debba essere lasciata completamente fuori dalle questioni politiche, comunque dai contesti geopolitici internazionali, delle questioni globali. Abbiamo visto l'editoriale di Mattia Feltri l'altro giorno e abbiamo visto la risposta di Ezio Mauro il giorno dopo proprio sulla questione l'arte fuori dalla politica. Secondo noi, in un contesto così, l'arte non può essere fuori dalla politica. Questo l'ha detto oggi anche Alexei Ratmansky, che è una delle persone che ha firmato la nostra petizione. Oggi c'è stata una conferenza stampa alla Camera e Alexei Ratmansky, che è un coreografo di fama mondiale e che si è messo in prima persona, addirittura lui ha anche lavorato con il Mariinsky e con il Bolshoi ripetutamente, e lui ha detto: noi siamo bravissimi artisti, io sono un ballerino, un coreografo, ma non posso pensare di essere fuori dal mondo, non posso chiudere gli occhi di fronte a quello che sta succedendo. Noi fondamentalmente crediamo che non si possa soltanto parlare della bellezza di un concerto diretto da un maestro straordinario quale Gergiev. Nel momento in cui in questo momento persone soffrono in Ucraina, in Russia e in altri paesi quanto fatto dal regime putiniano, dare un palcoscenico prestigioso a una persona che di fatto ne è la faccia, il volto buono a livello culturale, è senz'altro una cosa che va quantomeno denunciata.
Perché secondo lei proprio in Italia c'è stata questa ipotesi di concerto di Valery Gergiev, non poi annullata, ma lo ricordiamo, insomma, le prese di posizione sono state anche a livello europeo. L'ultima adesso che leggo tra gli intellettuali, qui c'è un'agenzia che mi scorre davanti agli occhi oggi, è di Anna Foa, che ha appena vinto il premio Strega in Italia con un testo di denuncia, insomma, della politica israeliana. Lo ricordiamo, si intitola Il suicidio di Israele. Anna Foa si è detta molto soddisfatta di questa cancellazione di questo concerto di Valery Gergiev, però insomma è forse un contesto politico italiano che è più permeabile, come si dice, alla propaganda russa?
Ma direi senz'altro di sì. Noi lo vediamo lavorando anche come Memorial con i nostri partner internazionali, Memorial ha sezioni in tantissimi paesi in Europa, e l'Italia è senz'altro il paese più aperto alla penetrazione della propaganda. Io credo che non sia soltanto una questione politica, senz'altro è evidente che ci sono delle forze politiche che in qualche modo, non voglio dire che simpatizzino per Putin, ma ecco, non siano del tutto dal nostro lato quando si parla di condannare quello che sta operando il regime putiniano, ma c'è anche una questione culturale. Questo, il caso Gergiev è stato senz'altro il caso più eclatante, ma noi da molti mesi vediamo continuamente associazioni, piccoli gruppi di persone che organizzano ad esempio proiezioni di film di propaganda russa in cui Mariupol, che è stata devastata dai russi al costo di migliaia di vite, viene presentata come una città rinata e epurata dai nazisti. Queste cose succedono continuamente perché c'è una grossa fetta di società, purtroppo, che per motivi forse di retroterra culturale, per motivi di retroterra politico o per altri motivi, è evidentemente più schierata verso, più inclina ad accettare il putinismo anche nella sua versione negativa.
Ma dove affondano queste radici? Oggi, sempre per stare alla cronaca, uno che si è espresso a favore di Putin è Vannacci, ad esempio.
Devo dire che soprattutto nelle ali estreme noi vediamo questo tipo di iniziative. D'altronde basta vedere i mercenari che sono morti, italiani che sono morti dal lato dei combattenti russi, sono quasi tutti provenienti o dall'estrema destra o dall'estrema sinistra. Sono ambienti in cui per motivi diversi, in ambiti radicali, c'è una identificazione o per la battaglia contro la NATO o per la battaglia per certi valori che in teoria la Russia starebbe difendendo contro un occidente in teoria decadente, molle e pieno di problemi culturali, e quindi chi si schiera nelle parti più radicali dello spettro politico è più incline ad essere esposto a questo tipo di propaganda. Ma devo dire che in realtà posizioni non necessariamente poi pro-putiniane, su questo io ci tengo a essere chiaro, non è che automaticamente chi sposa o chi difende alcune istanze della Russia va automaticamente etichettato come pro-putiniano. Conosco ambienti, ad esempio persone degli ambienti cattolici, che comunque hanno un certo come dire, una certa fascinazione, comunque una certa apertura rispetto a alcune delle istanze del portate avanti del regime putiniano. Questo secondo me è un problema. È un problema perché c'è una penetrazione all'interno del tessuto culturale, anche del tessuto sociale italiano, che è molto pericolosa, e noi lo vediamo anche nelle nostre università, lo vediamo nel fatto che molti studenti, ma anche, devo dire, anche molti colleghi, vanno a prendere informazioni da canali di estrema destra, oppure canali di fonti che non sono assolutamente attendibili, e per dirne una continuano a ripetere la storiella della NATO, che la promessa della NATO che non doveva espandersi a est, che insomma, se qualcuno legge un pochino libri di storia sa benissimo che è una storiella, che la questione è stata estremamente complicata, ma soprattutto che in base a quello che è poi successo e quello che è il contesto, non è stato quello il motivo per cui la Russia ha attaccato l'Ucraina, quantomeno non il principale.
Un partito che oggi ha protestato, ha parlato di deprimenti esultanze per lo stop al concerto di Gergiev, il Movimento 5 Stelle con i suoi rappresentanti nelle commissioni cultura della Camera e del Senato, per dire insomma che non sono solo, come le definisce lei, le ali estreme, insomma, che hanno,
esatto,
non troppo celate simpatie russe. Grazie Andrea Gullotta, grazie. Memorial Italia, per essere stato con noi. Una buona serata.
Grazie mille e buona serata. Kicking mud.
Oggi ci sono state due importanti decisioni della Corte Costituzionale. Una riguarda il lavoro e ve ne abbiamo parlato con il servizio di Massimo Alberti nel giornale radio pochi minuti fa. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il tetto ai risarcimenti per i licenziamenti nelle piccole imprese ed è una cosa interessante e importante perché questo tema era oggetto di uno dei quesiti dei referendum della scorsa primavera e aveva attinenza con il Jobs Act, referendum che è fallito per una ampia minoranza, un non raggiungimento del quorum in maniera piuttosto netta. L'altro provvedimento della Corte Costituzionale riguarda le coppie omogenitoriali, perché con una sentenza è stato stabilito che anche la madre intenzionale in una coppia omogenitoriale ha diritto al congedo obbligatorio di maternità. Allora, siccome sono materie anche tecniche, no? Madre intenzionale, che cosa significa? Lo chiediamo a Marilena Grassadonia, che è con noi. Buonasera, Grassadonia.
Buonasera a tutti e a tutte voi.
Ricordiamo la responsabile diritti e libertà di Sinistra Italiana. Cos'è una madre intenzionale? Chi è una madre intenzionale? Anzitutto, così capiamo.
Ma una madre intenzionale è una definizione che la Corte Costituzionale utilizza per indicare la madre che non ha partorito ma che si è assunta la responsabilità genitoriale di quel figlio o di quella figlia avuto attraverso un percorso di genitorialità condiviso con la compagna, ovvero con la madre che invece diventa la madre partoriente, diciamo, per distinguere le due donne, ma di base sono entrambe madri di quel bambino, di quella bambina. E con la sentenza 68 del 2025 di poche settimane fa, la Corte Costituzionale, così come oggi sulla sentenza di cui stavate appena accennando prima, aveva detto in maniera molto chiara che le coppie di donne con figli e figlie devono potersi assumere la responsabilità di quei bambini e di quei bambini fin dal primo istante di vita dei loro figli. Quindi è una sentenza, quella che arriva oggi, che va sul solco di quella emessa poche settimane fa e che di base non fa altro che fotografare l'esistente. Le famiglie hanno ormai geometrie variabili, le famiglie omogenitoriali esistono e in quanto tali devono essere inchiodate le loro responsabilità verso i figli e le figlie che hanno voluto. Quindi una sentenza molto importante che si inserisce, ai noi, su un vuoto legislativo che purtroppo ad oggi il Parlamento non riesce a colmare, ma che dà un indirizzo molto chiaro, speriamo, anche al Parlamento attuale, a quello speriamo futuro,
infatti,
più progressista.
Infatti, Grassadonia, perché stiamo parlando naturalmente di sentenze, sono importanti, c'è la giurisprudenza, ci sono le decisioni dei magistrati, dei tribunali, però che fatica andare avanti così.
Sì, tanta fatica, come sapete è una battaglia portata avanti non solo dalle associazioni LGBTQ+, in particolare da Famiglia Arcobaleno, Rete Lenford, ormai da più di 20 anni. È una grande fatica, ma purtroppo se la politica non ascolta, le strade da percorrere sono strade che sono quelle, appunto, non solo di in qualche modo legittimare la presenza delle famiglie arcobaleno nella società e nella quotidianità, ma anche quella del provare a recuperare pezzi di diritti attraverso le sentenze dei tribunali. Sentenze importanti, quelle di cui facciamo riferimento, sono però sentenze della Corte Costituzionale, quindi cambiano la legge. Questa è la parte importante, dell'importanza di queste sentenze.
Devono essere recepite però dal Parlamento, che si deve esprimere.
Ma no, su queste no, la legge cambia nel momento in cui la Corte Costituzionale emette una sentenza che dice che modifica quell'articolo di legge. Sulla fattispecie specifica, appunto, di quella che è stata emessa poche settimane fa, il Ministero dell'Interno dovrebbe al più presto emettere delle indicazioni operative agli uffici per poter dare modo alle coppie di mamme di poter riconoscere i loro figli in maniera molto più snella ed agevole. Invece oggi siamo di fronte ad una situazione un po' paradossale, perché sindaci e sindache si stanno in qualche modo sostituendo agli uffici che in questo momento sono un po' in difficoltà, e quindi anche su questo con l'onorevole Elisabetta Piccolotti presenteremo un'interrogazione parlamentare in cui chiederemo al ministro Piantedosi di calarsi nella realtà e di assumersi la responsabilità di inviare agli uffici comunali delle indicazioni chiari su come procedere rispetto, appunto, alla sentenza di cui parlavo prima. Su quella di oggi
Questi provvedimenti naturalmente hanno un valore di, mi verrebbe dire, civiltà, di tipo universale, indipendentemente dal numero di persone coinvolte. Ma quante persone sono direttamente coinvolte?
Ma ovviamente il numero preciso non possiamo definirlo, perché molte coppie si sono avvalse dei procedimenti di stepchild in questi anni, non avendo altre possibilità. Io ho una percezione rispetto a quello che accade nella mia città, Roma, in cui ovviamente sto seguendo più da vicino la situazione. A noi sono arrivate centinaia, quasi 100 istanze da parte di coppie di donne che chiedono di avere applicata la sentenza della Corte, non quella di cui parliamo oggi, ma quella di qualche settimana fa. Su quella di oggi ovviamente è importantissima, perché dà la possibilità anche alla mamma che non partorisce di poter prendersi cura del proprio figlio e della propria figlia anche attraverso i congedi lavorativi.
Certo, vuol dire stare a casa dal lavoro, vuol dire, per spiegarlo semplice, stare a casa dal lavoro, avere la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, avere la retribuzione, sì. Quindi è fondamentale, insomma, quello che spetta
che
ai genitori
esatto,
come li vogliamo chiamare ormai, tradizionali non va neanche più bene, no? Quelli...
Guardi, diciamo a tutti i genitori, diciamo che la cura dovrebbe andare oltre il sesso, il genere, l'orientamento sessuale dei genitori. La cura è responsabilità e amore, e queste sentenze della Corte ci restituiscono finalmente un po' di serenità.
Vabbè, è il Parlamento che è ancora indietro, è la classe dirigente politica attuale che ancora forse non ha compreso qual è invece la cultura diffusa delle italiane e degli italiani, perché poi forse su questi temi la società è più avanti. Lei che idea si è fatta?
Ma sì, questo lo si dice da tanti anni. La società è molto più avanti perché è ancorata alla quotidianità, quindi incontra e conosce le persone LGBTQ+, incontra e conosce le famiglie arcobaleno all'interno delle scuole, delle classi, dei loro figli e delle loro figlie, e quindi si accorgono in maniera molto serena e molto semplice che sono persone banalissime, sono famiglie che attraversano la quotidianità come tutte le altre, con la difficoltà ovviamente invece di non avere riconosciuti i pieni diritti, e quindi con le difficoltà del caso, che bisogna accompagnare ai vaccini solo e esclusivamente un solo genitore riconosciuto e così via. La società è quindi più avanti in questo senso. La politica purtroppo non si è assunta finora la responsabilità che doveva assumersi. Questo governo sicuramente non è un governo amico delle persone LGBTQIA+, e noi speriamo che al più presto il prossimo governo progressista di questo paese possa invece essere pronto fin dal primo giorno utile della prossima legislatura.
Lei naturalmente è una persona molto ottimista.
Ma essere ottimisti è fondamentale, non vedo alternative. Lo sono sia perché da madre lesbica che ha fatto un percorso di genitorialità in un paese che neanche lo prevedeva, e condividendo queste battaglie per tanti anni con tante altre famiglie, non possiamo che essere ottimisti se dobbiamo vedere a quello che è stato fatto in questi 20 anni. Si partiva 20 anni fa nel dover spiegare cosa fossero le famiglie arcobaleno. Oggi riempiamo le piazze, abbiamo al nostro fianco i compagnetti di scuola dei nostri figli con i loro genitori, che si rimangono increduli nel dover leggere da un giornale o ascoltare in radio che una sentenza finalmente dia la possibilità alla madre intenzionale di rimanere a casa i primi 10 giorni di nascita del bambino, perché per la quotidianità è una cosa incomprensibile. Quindi sono ottimista perché la società cammina, perché le nuove generazioni sono sempre più ancorate alle realtà, e perché spero che prima o poi chi fa invece propaganda e ideologia sulla pelle di persone in carne e ossa la smetta di farlo.
Marilena Grassadogna, grazie e una buona serata in questo senso, anche perché c'è questa sentenza che oggi vi rende e ci rende felici. Arrivederci a presto.
Io vi ringrazio tanto per lo spazio, buona continuazione.
Altrettanto. E alle 20.30 ci fermiamo qui con Pop Sera, che ritorna come sempre domani dopo le notizie delle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.